sono le 8:30, bentornati a Giorno Fatto qui su Radio RVD. Per oggi chiudiamo i giornali, chiudiamo la pagina di attualità, perché oggi è il giorno dello spazio dei Concordi alla radio, uno spazio in collaborazione con l'Accademia dei Concordi di Rovigo, appunto, che insomma ci aiuta e supporta a tenere in piedi questo angolo di cultura e approfondimento. Ed è per me un onore avere oggi qui con noi, ospite in diretta, Gerardo Felisatti. Buongiorno.
Buongiorno Marco e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, io ti presento velocemente, se sbaglio qualcosa tu chiaramente correggimi. Tu ti sei diplomato presso il Conservatorio di Venezia di Rovigo con il massimo dei voti in diverse specialità, diciamo, tra cui anche pianoforte. Poi hai proseguito i tuoi studi in Germania e da lì, insomma, diciamo che hai lavorato un po' in tutto il mondo. Da diversi anni ti dedichi al repertorio operistico come maestro collaboratore in vari teatri del Veneto, tra cui l'Arena di Verona, la Fenice di Venezia, ma soprattutto il più importante di tutti, il Teatro di Rovigo, che chiaramente è una battuta, non nulla, anzi l'Arena di Verona, insomma la Fenice, sono nomi sicuramente molto importanti a livello nazionale e anche internazionale. Però, dicevamo, non hai lavorato solo in Italia, hai lavorato un po' in tutta Europa e attualmente vivi in Olanda e hai debuttato nel repertorio operistico dirigendo La Traviata ad agosto 2020 nel Teatro di Cortina d'Ampezzo, nonché socio ordinario dell'Accademia dei Concordi. Quindi, insomma, un musicista con la M maiuscola, un musicista con la M maiuscola che oggi ci aiuterà a parlare di musica, e ci aiuterà a parlare di musica perché il tema che vogliamo portare al centro della nostra discussione non è solo la musica per magari come siamo abituati a viverla noi oggi, figli del nostro tempo che consuma la musica, se vogliamo, come qualsiasi altro prodotto, no? Mettiamo le cuffie, avviamo il brano e ascoltiamo, ma la musica in realtà proprio come un linguaggio, come un modo di esprimersi.
Esatto, sì, assolutamente. È fantastica la possibilità che offre la musica in tutto ciò. Volevo solamente fare un appunto alla sì. presentazione precedente, perché credo che sia importantissimo, soprattutto sì. per un rovigino, sì. parlare del Teatro di Rovigo, perché si tratta di un teatro di tradizione, mm-hmm. per cui uno di quei teatri che un tempo servivano per fare, diciamo, la famosa gavetta mm-hmm. ai grandi nomi. E dobbiamo essere molto felici e onorati del fatto che i più grandi sono passati per il Teatro di Rovigo, per cui la Callas, Pavarotti, Beniamino Gigli è uno dei tenori più famosi, ha avuto il proprio debutto nel Teatro di Rovigo, mm-hmm. Toscanini, il grande direttore d'orchestra, ha suonato il violoncello nella Buca, per cui nel nostro piccolo concordo con te che il Teatro di Rovigo abbia una grandissima, grandissima fama e una grandissima importanza da questo punto di vista.
Certo,
ecco,
certo,
avevo piacere di segnalarlo perché è molto importante e alle volte è il caso di, insomma, di condividerlo.
No, no, tornando... anzi, hai fatto benissimo, la mia era chiaramente una battuta, però il teatro di Rovigo ha una tradizione, una storia che, insomma, è di tutto rispetto e anzi è molto importante.
Assolutamente. Tornando al discorso per quanto riguarda la musica, è chiaro che al giorno d'oggi fare il musicista è qualcosa di complesso, soprattutto in un momento di emergenza come quello appunto pandemico, per cui se già normalmente si parla in un dialogo con una persona e si chiede che lavoro fai e una persona risponde io faccio il musicista, questo già crea un punto di domanda molto grande, insomma, nel senso che spesso si considera che il lavoro del musicista non sia un lavoro vero e proprio, insomma, in realtà tutto ciò è possibile ed è anche una esperienza meravigliosa. Certo, nel momento in cui ci si trova di fronte a una pandemia, tutto questo assume connotati diversi. Dunque, prima di arrivare a parlare della situazione pandemica legata ai musicisti, avevo piacere di introdurre brevemente quello che è un valore della musica e anche un ruolo della musica in tutte le sue caratteristiche peculiari.
Certo.
E se consideriamo ad esempio il fatto che la musica da sempre è stata connessa con ogni popolo a livello sociale, a livello politico, ma non solo. Pensiamo anche al fatto che la musica stessa si è sempre legata con la religione.
Sì.
Essa stessa è un rito, se vogliamo, e ha una propria sacralità.
Mm-hmm.
Possiamo anche, ad esempio, pensare al fatto che Sant'Agostino dice che chi canta prega due volte, per cui è un segnale abbastanza eloquente del forte potere che la musica racchiude in se stessa. Mm-hmm. La musica, d'altronde, se vogliamo renderci conto della giornata quotidiana o delle nostre giornate, è fondamentalmente ovunque, è diffusa ed è presente in qualsiasi istante. Mm-hmm. Possiamo semplicemente, anche molto banalmente, ipotizzare una giornata in cui può suonare un cellulare, possiamo, certo, guardare un film dove c'è una colonna sonora, possiamo magari per i più piccoli giocare ad un videogioco dove c'è una musica di sottofondo, quindi mm-hmm. siamo sostanzialmente bombardati in senso positivo di stimoli, di segnali e di messaggi sonori. Mm-hmm, e certo, dunque la musica non è qualcosa di accessorio, ma è strettamente connessa con la nostra quotidianità. E oltre a questo, avevo anche il piacere di parlare dell'universalità della musica. Si tratta di, alla fine, un linguaggio che permette ad ogni musicista di fatto mm-hmm. di dialogare completamente con un altro musicista, quindi di fare musica assieme senza utilizzare una parola, senza utilizzare alcun suono verbale connesso alla parola.
Certo.
Per cui è interessantissima questa capacità che io utilizzo regolarmente e che mi fa sentire molto privilegiato. Dunque, ancora una volta, la musica è qualcosa di estremamente forte, di estremamente potente, ma non solo in un fattore di dialogo musicale tra musicisti, ma anche, come dicevo prima, a livello sociale. Ad esempio, una cosa banalissima, mm-hmm. perché quando ci piace una musica noi alziamo il volume dello stereo? Perché ci identifichiamo con questa sonorità, con questa musica, con questa emozione che la musica crea in noi. Dunque,
certo,
si tratta di qualcosa di estremamente forte e che ci permette di identificarci con la musica stessa, come dicevo in precedenza. Dunque consideriamo anche il fatto che ogni stato ha il proprio inno ed è un inno, sì, musicale. Ogni squadra di calcio o di qualsiasi sport ha una propria musica che la lega a mm-hmm. se stessa e che la utilizza nel senso più alto del termine per distinguersi, per darsi forza, per darsi coraggio magari nel momento di una partita, di un incontro. Per cui tutto questo è fortissimo se consideriamo proprio che la musica è semplicissima e allo stesso tempo con un potere incredibile. Non ultimo il potere, il fatto che se guardiamo nella storia e soprattutto nel passato, pensiamo all'antica Grecia, la musica era paragonata estremamente a qualcosa connesso con la medicina. Dunque i greci la trattavano con lo stesso approccio. Mm-hmm. E non ultimo va ad esempio considerato quello che è il mito di Orfeo, il quale ci dà uno spaccato incredibile. La musica permette di sovvertire quello che è l'ordine della vita e della morte, tanto che Orfeo, appunto, innamorato di Euridice e avendola persa, riesce ad andare negli inferi e quasi riesce a salvarla. Tuttavia poi la storia, come dire, si svolge, sì, in modo diverso, quindi, certo, la cosa non riesce, ma questo ci dà un'idea del potere incredibile, ancora una volta, che la musica ha, appunto, nel sovvertire l'ordine della vita e della morte.
Certo.
Dunque, questo era, come dire, un cappello introduttivo generale che ci dà l'idea del fatto che la musica non è esattamente qualcosa che possiamo considerare accessorio o secondario, soprattutto in un'emergenza pandemica come quella mm-hmm. che noi abbiamo e stiamo tuttora affrontando.
E ci spiega anche una, sì, cosa, permettimi così una battuta, spiega anche una cosa molto pragmatica, il motivo per cui, se solitamente ci ricordiamo uno spot pubblicitario, ci ricordiamo il motivo musicale che lo accompagna. È un linguaggio capace di parlare a noi tutti, a penetrare in noi tutti, proprio come stavi dicendo, quindi anche in quell'ambito lì, insomma, si è capita l'importanza di quello che è il linguaggio musicale.
Esattamente, esattamente, è proprio così. Dunque, ad esempio, mi piace moltissimo citare Maurizio Pollini, che è probabilmente uno dei più grandi pianisti che abbiamo mai avuto la fortuna di avere su questa mm-hmm. terra, e lui in un'intervista dichiara che fondamentalmente la musica è come i sogni, non è esattamente qualcosa che modifica la realtà, ma in realtà la cambia profondamente, proprio mm-hmm. per il proprio potere, la propria forza in tutto, certo, ciò. Quindi soprattutto in un momento pandemico, pubblico, credo che la musica abbia avuto un grandissimo supporto per tutte le persone che sono state chiuse in casa, per cui mi viene da citare ad esempio la famosa iniziativa in cui tutti cantavano dalle finestre, o che ne so, si alzava la musica e grazie alla radio tutti si ascoltavano assieme determinate musiche che, certo, ci, ancora una volta, che ci identificano come popolo italiano, per cui ancora una volta anche questa ha una funzione, ma non solo la musica come momento di legame, ma anche la musica come possibilità di esplorare, di approfondire. Dunque abbiamo avuto grandissime offerte da parte dei social, ma anche, mi viene in mente, YouTube o mille altre, sì, piattaforme. Nel senso che abbiamo avuto la possibilità di guardare tantissimi concerti, di assistere a registrazioni, eventi e di essere accompagnati, se vogliamo, alla scoperta di tantissime musiche che magari in altre situazioni non avremmo potuto scoprire allo stesso modo. Dunque la musica diventa veramente in questo caso una grande compagna pandemia, mi viene da dire.
Certo, ma tra l'altro io mi permetto anche di ampliare un po' il senso del termine musica, non tanto perché lo stia ampliando io, quanto perché magari di solito si pensa alla musica come il brano che siamo abituati ad ascoltare magari in macchina, magari qui attraverso ad esempio la radio, però in realtà musica è anche tanto altro. Ad esempio ti stai occupando e ti sei occupato dell'opera, e io ti vorrei proprio portare a parlare di questa forma di musica, di linguaggio musicale, che è l'opera.
Sì, grazie, assolutamente. Intanto ho piacere di dire che ho cominciato al Teatro Sociale di Rovigo e la mia prima esperienza è stata proprio qui, e ne sono estremamente felice e onorato di aver avuto questa possibilità. L'idea dell'opera è meravigliosa, nel senso che si tratta di fatto di uno spettacolo unico, se vogliamo quasi puro, e consiste nella congiunzione di tutte le arti più importanti tutte assieme. Questa infatti era l'idea della Camerata dei Bardi nel 1600, ovvero unire la poesia, unire la musica, unire la danza, ma possiamo anche citare l'architettura, possiamo citare la pittura, dunque tutta una serie di arti che tutte insieme concorrono alla creazione di un messaggio unico. Questo è il grande potere dell'opera. E se vogliamo un po' banalizzare il tutto, ma anche renderla più accessibile magari alle persone che ci ascoltano e che non hanno familiarità, mi piace e mi diverte sempre citare ad esempio George Bernard Shaw, il quale definisce l'opera, o meglio quasi la riduce a un triangolo, in cui dice che è una storia d'amore fra un tenore, un soprano e un baritono che vuole impedirla. Questa cosa è banale, ma in realtà funziona, nel senso che possiamo parlare dell'85, forse 90% dell'intero repertorio operistico funziona con questa dinamica. Quindi in realtà è qualcosa di molto semplice, ma allo stesso tempo di molto efficace. Probabilmente quello che avviene al giorno d'oggi è una mancanza, se vogliamo, da parte dell'ascoltatore, dello spettatore, di una traduzione del linguaggio operistico che in realtà al giorno d'oggi ha una attualità e una forza assolutamente reale. Possiamo parlare proprio del fatto che trattano amori, che trattano passioni, che sono cose che noi possiamo condividere al 100% e esserne avvolti e coinvolti da queste al 100%, tanto che possiamo considerare l'opera non tanto come qualcosa di lontano, ma come assolutamente attuale, come dicevo. E in questo devo dire che quello che è stato proposto dal ministro Franceschini, ovvero creare un vero e proprio Netflix, se vogliamo, dell'opera, è una pregevole idea di utilizzare, allo stesso tempo usufruire e permettere al grande pubblico di accedere a questo enorme patrimonio che è alla fine patrimonio dell'umanità, non è qualcosa di ancora una volta di secondario. Certo, andare a vedere un'opera ha tutto un altro fascino, perché l'opera è fatta di cuori, è fatta di persone, e dunque andare a teatro è un'esperienza vera e propria incredibile da questo punto di vista, che non è paragonabile con quella che è una registrazione che noi guardiamo sul divano. Senza tuttavia questo sdoganamento del non andare a teatro, anche grazie alla pandemia, dal mio punto di vista ha permesso a molte persone di accedere a contenuti che magari consideravano secondari in un momento precedente la pandemia. Mm-hmm. Quindi vedo la cosa positiva del tutto, e magari, perché no, potrebbe tranquillamente questa operazione aver attirato persone che non appena possibile potrebbero riempire i nostri bei teatri.
Certo, beh, infatti il motivo per cui siamo arrivati a parlare di questo particolare modo di far musica, di creare arte attraverso la musica che è l'opera, è proprio per, da una parte, mostrare come musica non è solo quello che possiamo comunemente intendere, quindi ripeto, il brano, la radio, eccetera eccetera, ma è anche un modo di vivere il rapporto con la musica e con l'arte che è completamente diverso, ed è un modo che, se vogliamo, per mille ragioni che ora sicuramente non abbiamo il tempo di approfondire, è andato un po' a spegnersi negli ultimi anni, e che invece, insomma, merita la sua attenzione, e speriamo che sempre più persone, appunto, la riscoprano, anche grazie proprio al periodo di ci ha costretti chiusi in casa, quindi magari anche per curiosità si è andati a vedere qualcosa che di solito non si guardava. Invece io consiglio di guardarle, seguire anche la programmazione del Teatro Sociale, tra l'altro dovrebbe essere svelata quella nuova tra qualche giorno, qualche settimana, insomma, crisi politica permettendo, però ecco, consiglio di seguirlo da vicino. Ma quello che secondo me è un po' poi il punto di tutta quanta la questione è come si vive questo rapporto. Lo stavi dicendo tu, lo stavi appunto spiegando, insomma, la sensazione che dà l'essere a teatro, il vedere dal vivo gli artisti, e per gli artisti vedere un pubblico dal vivo è un qualcosa di unico, e qualcosa che purtroppo si è andato un po' a perdere in questo periodo di pandemia. Ma io ti chiedo, come è stata vissuta per gli artisti, musicisti, questo periodo molto particolare per la nostra vita?
Ma devo dire, usare la parola tragedia è abbastanza vicino a quello che in realtà è accaduto, nel senso che ognuno di noi aveva la possibilità di fare musica e di condividere emozioni con il pubblico, dunque non solo un lavoro ma anche una, se vogliamo, una esistenza connessa con il proprio lavoro. Mm-hmm. E di punto in bianco tutto questo è stato in un certo senso bloccato. Poi non voglio personalmente entrare nel merito della polemica del fatto che i musicisti sono stati dimenticati, e dunque c'è stata, che ne so, la manifestazione dei bauli, le manifestazioni dei bauli. Mm-hmm. O tutta una serie di attività che giustamente hanno creato l'attenzione e hanno dovuto richiamare l'attenzione su un settore che alla fine porta di cultura un grande ingresso economico al paese, dunque non si tratta di qualcosa, ancora una volta, di secondario. Mm-hmm. Però chiaramente è stato necessario portare l'attenzione anche sui musicisti che, mi rendo conto, tuttora siano in grave difficoltà, anche perché non avendo la possibilità di avere un pubblico, di avere quindi delle persone con cui scambiare energia, i musicisti e i cantanti e tutti i lavoratori dello spettacolo. Mm-hmm. Sono in grande difficoltà in questo momento. Certo. Dunque ci sono state alcune scelte chiaramente pregevoli che hanno portato poi a quello di cui parlavamo prima, ovvero il fatto di andare in diretta streaming. Mm-hmm. Quindi senza pubblico, e allo stesso tempo di portare quello che è una registrazione alla visione poi attraverso social, attraverso mille canali. Quello che manca dal punto di vista del musicista, dell'attore e comunque del lavoratore dello spettacolo è appunto lo scambio energetico con il pubblico, è qualcosa, l'applauso ripaga e allo stesso tempo nutre chi è sul palcoscenico. Dunque questa devo dire che è fondamentalmente l'assenza più grande che si può constatare, insomma, al momento. Mm-hmm. Tale. Chiaramente il lato economico, soprattutto in questo momento, è per certi casi abbastanza forte, abbastanza drammatico, ecco.
Certo, immagino. Anche perché adesso è forse anche un po' difficile capire che cos'è per un artista il pubblico e l'applauso del pubblico, però se qualcuno ascolta e si è trovato nelle condizioni di fare un discorso davanti a una platea, un po' secondo me quell'effetto l'ha comunque sentito quando la platea applaude dopo il termine del discorso, di qualsiasi sia stato, insomma, l'avvenimento, c'è quella sensazione piacevole e di appagamento, e questa cosa chiaramente diventa 10.000 volte più importante per chi si esibisce su un palco. Senti, ma qualcosa di positivo questo periodo di pandemia alla musica o all'arte in generale lo ha lasciato?
Ma io direi di sì, almeno voglio vedere tutto in un'ottica ottimistica, perché parlare di positivo ultimamente non è una cosa...
No, è vero, sì, il termine.
...vincente, diciamo, come frase. Comunque, sì, devo dire che la musica e internet in particolare, questo binomio, ha fatto sì che la rete, in un certo senso, abbia saputo trovare degli strumenti per fronteggiare quella che è l'assenza del contatto diretto. Mi spiego meglio, nel senso che ad esempio ci sono state tutta una serie di iniziative che hanno permesso la condivisione innanzitutto di idee da parte dei musicisti, ma non solo, sono stati sviluppati tutta una serie di software a bassa latenza, significa con poco ritardo, per cui è adesso molto più praticabile un lavoro a distanza, nel senso mi è capitato spesso di fare coaching, quindi di lavorare online con persone dall'altra parte dell'oceano e lavorare assieme in questo senso, dunque si è cercato un modo per appunto collegare le persone, per renderle più unite, nonostante questo non sia esattamente la stessa cosa come essere nella stessa stanza e lavorare assieme.
Beh, certo.
ma tuttavia questo è un ruolo pregevolissimo, soprattutto se si considera il fatto che le nuove tecnologie, soprattutto adesso il 5G, sta portando a delle velocità che fino a un anno fa non si potevano nemmeno immaginare. Dunque, certo, io credo che nel futuro questo sia un'ottima chance per i musicisti, ovvero quello di potersi collegare molto rapidamente, poter fare musica, o comunque non musica nel senso completo del termine, ma allo stesso tempo poter lavorare comunque in modo adeguato con qualcuno a distanza. Questo lo trovo qualcosa di eccezionale, dunque la possibilità di connettere le persone è stato secondo me meraviglioso, questo Bene. Lo trovo assolutamente positivo.
Quindi insomma ci lasciamo con questo sguardo sul futuro, nella speranza che sia un futuro che ci permetta di essere sia a distanza sia in presenza, perché poi sono importanti tutti e due, quindi vedremo quale sarà cosa ci riserveranno i prossimi mesi, ma insomma io direi che il mondo della musica è un mondo molto molto tosto, e quindi credo che insomma spero quantomeno che torneremo presto a rivivere i teatri come li abbiamo vissuti fino a prima della pandemia e possibilmente anche di più. Un ringraziamento quindi a Felisatti per il tempo che ci ha dedicato, è stato qui nostro ospite, veramente grazie per averci parlato di musica, di opera e soprattutto di quello che è il linguaggio artistico della musica.
Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata.
Buona giornata a te e buon lavoro.